Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, benvenuti a questo secondo appuntamento su questo percorso che stiamo portando avanti sulla storia sociale della Prima Repubblica e lo facciamo ovviamente in compagnia del professor Roberto Bonuglia, che saluto. Buonasera, professore.
Salve a tutti.
Professore, in questa prima puntata, che segue appunto l'introduzione, ci immergeremo, ecco, nell'Italia del dopoguerra, un paese che era devastato dalla Seconda Guerra Mondiale. Esploreremo il contesto storico del referendum istituzionale del 1946, che ha visto l'Italia diventare appunto una repubblica. E vogliamo anche analizzare il ruolo cruciale della Chiesa Cattolica nella ricostruzione del paese, non solo fisica, ma anche appunto morale. E il contributo dei valori tradizionali in questo periodo di rinascita. Quindi, come prima domanda, le vorrei chiedere come arriva l'Italia all'appuntamento con le elezioni dell'Assemblea Costituente e quale ruolo avranno i cattolici prima e dopo questo importante appuntamento.
L'Italia nel 1946 arriva chiaramente come un paese diviso, non tanto come si potrebbe pensare tra fascisti e antifascisti, quanto soprattutto come diviso all'interno di quelle che erano le dinamiche che già erano emerse nel cosiddetto Comitato di Liberazione Nazionale. Un comitato che storicamente sembrerebbe animato, anche da un punto di vista del peso specifico, dalle forze di sinistra, cioè da Giustizia e Libertà, dai socialisti, dai comunisti, ma che aveva al suo interno anche una componente cattolica, oltre che una componente repubblicana e liberale. Ebbene, le elezioni del 1946, come noto, avvengono sia per scegliere tra la Repubblica e la Monarchia, sia per eleggere il primo Parlamento di fatto italiano. Le prime elezioni dove votano le donne, le prime elezioni quindi dove il suffragio è universale. Sono elezioni molto sentite, perché dopo 20 anni chiaramente gli italiani possono partecipare attivamente e essere determinanti nel darsi una configurazione politica premiando o meno le componenti di quel CLN che prima aveva agito praticamente in modo univoco. Da un punto di vista stiamo parlando politico, da un punto di vista militare sappiamo bene, come dimostrano determinati episodi e pagine nere come quella di Porzus, che il Comitato di Liberazione Nazionale in alcuni territori fu fortemente diviso al suo interno e sappiamo che la componente di sinistra si macchiò molte mani sacrificando quella appunto moderata che all'interno vedeva molti cattolici, tra l'altro. Detto questo, l'Italia di quegli anni è un'Italia dove si cerca innanzitutto il dialogo. Il dialogo tra queste due famiglie politiche, tra la famiglia politica che guarda alla Chiesa e quindi la Democrazia Cristiana, la società cattolica e la parte che invece guarda ad un altro modello ideologico che anche lì è al suo interno frammentato, diviso, perché non tutte le persone, non tutti gli italiani di sinistra erano automaticamente atei e quindi anticattoliche. Vi era anche una componente di italiani di sinistra che aveva fatto la resistenza a sinistra, ma che poi nella propria intimità era assolutamente cattolica e quindi viveva il proprio cristianesimo. Ricordiamoci che i risultati elettorali della prima tornata elettorale del 46 premiano la Democrazia Cristiana di De Gasperi, che è ed entra nell'Assemblea Costituente come primo partito. Ricordiamoci anche che il Partito Comunista non entra come secondo partito, ma come terzo partito, visto che il secondo era il Partito Socialista. Questo elemento è importante da ricordare perché la Democrazia Cristiana si fa interprete e animatrice di un dibattito in cui dimostra di essere particolarmente attenta alle posizioni del Partito Comunista e di quello socialista, non solo per dialogare con essi, ma per farsi portatrice di una esigenza di riconciliazione nazionale. Il primo obiettivo è quello di evitare che il bipartitismo politico diventi o possa diventare una competizione che nell'ambito di una democrazia appena nata avrebbe potuto portare ad un'altra guerra civile. In questo l'abile guida di De Gasperi, che ricordiamolo aveva vissuto il fascismo e le dinamiche del fascismo in prima persona. De Gasperi durante gli anni dell'Italia tra le due guerre viene salvato perché diventa bibliotecario all'interno della Biblioteca Vaticana e viene chiamato da compagni della Fuci che vi facevano già parte. Lì dimostra di avere una sensibilità ed un acume politico che non è funzionale agli obiettivi di partito, ma è funzionale agli obiettivi e le necessità della nazione. È per questo che noi parliamo ancora oggi di De Gasperi come grande statista e non come grande politico, perché incarna la necessità di avviare un dibattito, di avviare un confronto con una altra famiglia politica che guardava a tutt'altri valori, ma che però di fatto era necessaria, in quanto il compito di quel Parlamento non era dare un indirizzo politico al Paese, ma era quello di elaborare la Carta Costituzionale che doveva essere condivisa da tutti. Una Carta Costituzionale che infatti non a caso viene redatta eleggendo all'interno del Parlamento una commissione dei 75, cioè 75 giuristi, 75 studiosi, 75 parlamentari, che tra le loro armi, nel loro arco, avevano appunto la capacità e la possibilità di manovrare e maneggiare le questioni del diritto. Cosa che nel Parlamento italiano dell'epoca, da Vittorio Emanuele Orlando a Piero Calamandrei, non mancava a livello di competenze e di qualità, ma sicuramente la necessità di confrontarsi per arrivare ad un testo che potesse essere nel centenario dello Statuto Albertino, non più concesso da qualcuno, ma condiviso da tutti. Infatti non è un caso che l'Assemblea Costituente finisca i lavori nel 48, lo dichiarò anche lo stesso Terracini in un'intervista nel 47, tra l'altro documentata da un video della settimana Incom dell'Istituto Luce, in cui appunto si ammette la volontà di dare fine alla prima legislatura, a quella dell'Assemblea Costituente, proprio nel 48, per segnare questo passaggio simbolico dallo Statuto Albertino alla nuova Costituzione, che però doveva distinguersi da questo non solo per le questioni giuridiche, cioè essere un testo rigido, non modificabile, lungo, programmatico, eccetera, eccetera, ma soprattutto un testo che non doveva essere calato dall'alto da qualcuno, ma venire dal basso di un incontro e di un confronto, perché su quelle norme, su quelle basi, si sarebbe dovuta poi giocare la logica politica, la logica democratica e costruire una società che non solo andava costruita, ma andava ricostruita, evitando le faziosità e i personalismi di parte.
Tra il 1946 e il 1948 i costituenti redigeranno il nuovo testo costituzionale, come ci ha appena spiegato. Ora, quanto è rinvenibile in esso l'impostazione dei valori cattolici?
Lo è moltissimo. L'Italia ha, grazie alla sua Costituzione, superato qualsiasi pericolo di deriva comunista grazie ai vincoli che la Costituzione ha messo al suo interno. Se da una parte la Costituzione italiana è considerabile come il vero documento, il vero compromesso storico tra due famiglie politiche, dall'altra è innegabile che la componente cattolica abbia saputo svolgere il suo ruolo in maniera determinante, accogliendo alcune delle richieste che venivano dall'ala di sinistra del Parlamento, ma facendolo sempre in un modo molto attento ad evitare possibili derive che avrebbero potuto mettere in pericolo la democrazia costituita in Italia. Prego.
Mi permetto di interromperti dicendoti solo che è stata fatta così bene che per poterla aggirare si è dovuto creare uno stato di emergenza. Ecco, mi sono
Esattamente.
dovuto, scusa, ho dovuto solo integrare con questa tua, come dire, introduzione all'argomento. Prego.
Purtroppo hai ragione, l'hai fatto bene a sottolineare questo aspetto. La Costituzione, il testo costituzionale, aveva retto a qualsiasi crisi, ha retto alla crisi di Piazza Fontana, ha retto a 10 anni, 15 anni di terrorismo, ha retto a Tangentopoli, ha retto a tutta una
Ecco,
serie di
sicuramente
espressioni.
non perfetta, però comunque, visti i tempi, era stata fatta molto bene.
Assolutamente. Ma questo perché? Perché la componente cattolica, la componente cristiano-cattolica della Democrazia Cristiana era riuscita a introitare determinate richieste che non potevano non essere accolte. Il famoso manifesto programmatico del compromesso storico è il nostro articolo 1, di una Repubblica democratica fondata sul lavoro e non sui lavoratori, come avrebbero detto e scritto tutte le costituzioni dei regimi sovietici e delle nazioni del Patto di Varsavia. Se voi andate a vedere l'articolo 1 di tutte le costituzioni degli stati del Patto di Varsavia, iniziando da quella della Repubblica Democratica Tedesca dell'Est, vedrete che il termine utilizzato è sempre lavoratori. Noi siamo l'unica costituzione che accetta il richiamo al lavoro, ma rimanda al mittente la proposta di etichettare in senso classista un documento che doveva essere condiviso da tutti. Quindi il riferimento al lavoro e non ai lavoratori.
Come dire, invece di un articolo 1 basato ovviamente, come vorremmo magari noi cattolici, sull'impostazione cattolica appunto di uno Stato, sulla supremazia di Cristo nella società, ecco, questo non si è potuto fare. Ovviamente non erano più i tempi, purtroppo possiamo aggiungere. Però, se non altro, come ci stai anche illustrando tu, ecco, non si è arrivati alla deriva opposta.
Che era poi una deriva assolutamente realistica, probabile. Quelli erano anni in cui, e ce lo conferma l'attentato a Togliatti, che trova Togliatti essere poi artefice di una situazione, come posso dire, di stallo, invitando i suoi uomini di partito a non prendere decisioni avventate. Perché comunque la situazione italiana non era per nulla una situazione tranquilla da questo punto di vista. Ma il sistema di pesi e contrappesi, innanzitutto ideologici e poi valoriali, che la Costituzione riuscì a mettere in campo e nero su bianco, fu in verità il più grande antidoto alla deriva comunista del nostro paese e quindi di conseguenza il più grande antidoto a ciò che avrebbe attaccato la Costituzione facendo venir meno le basi della società e della cultura e dei valori cristiano-cattolici italiani.
Bene, professore, ora le chiedo in quali ambiti, soprattutto il testo costituzionale, evidenzia uno sguardo privilegiato alla dottrina sociale della Chiesa?
Allora, qui ci sono due ambiti che vanno assolutamente considerati. Il primo è quello economico. Tutti i rapporti economici che la nostra Costituzione prevede, regola e impone di osservare sono assolutamente orientati a quella che era all'epoca considerata la giustizia sociale e il cristianesimo sociale. In pratica si è parlato, come fa Ada Ferrari in un libro, che ripercorre determinate tematiche di quegli anni, di una sorta di parabola concettuale che dal codice di Camaldoli arriva all'Assemblea Costituente e quindi alla Carta Costituzionale. Infatti, molti degli enunciati che furono scritti da, ad esempio, i tre Valtellinesi, Paronetto, Vanoni, che poi sarà ministro della Repubblica, e Saraceno, insieme a Capograssi, che rappresentarono il corpus di questo documento importantissimo che è il Codice di Camaldoli, vengono ritrovati di fatto nella Costituzione italiana. Quindi l'insieme di norme costituzionali che regolano la vita economica del paese, ad esempio gli articoli che tutelano la proprietà privata, ad esempio gli articoli che tutelano la libera iniziativa, gli articoli che tutelano la necessità di contribuire a livello retributivo in base proporzionale alla propria ricchezza per una redistribuzione del reddito, sono tutte conquiste che sono state assolutamente rivelatrici di quel DNA di cristianesimo sociale che il nostro testo costituzionale ha. Poi, dall'altra, non bisogna dimenticare che l'articolo cardine, che sarà poi non a caso quello su cui si innesterà il decadimento e il declino di questi valori, e cioè quello dedicato alla famiglia, noi ricordiamoci che la nostra Costituzione riconosce alla famiglia il ruolo di essere la cellula principale della società italiana. E che la concezione di famiglia è quella mutuata dalla tradizione e dai valori della cristianità. È questo l'articolo che negli anni 70 il divorzio andrà a colpire e che produrrà le basi per il primo grande e vero decadimento e sfacimento della società italiana in una chiave che potremmo dire inizialmente diventa di secolarizzazione per poi diventare di ateizzazione, di demonizzazione della famiglia e dei valori cristiani. La partita si gioca lì. Ma fino a quel momento, fino agli anni 70, la situazione regge. E diremo anche un'altra cosa, che grazie al combinato disposto che la Costituzione riconosce, in questo senso anche facendo da trade union tra il riconoscimento della famiglia, ad esempio, la libertà di insegnamento nelle scuole, a livello culturale riesce a reggere botta almeno fino agli anni Ottanta. E poi certo che le spinte disgregatrici della società hanno la meglio. Ma quindi, per tornare alla nostra domanda, va detto che l'ambito dei rapporti economici e l'ambito dei valori sociali sono le due direttrici del binario su cui si rinviene l'influenza positivamente intesa dal punto di vista morale e valoriale che la componente cattolica dell'Assemblea dei Costituenti riuscì a dare ad un testo costituzionale che, come dicevi tu prima, in modo tragicomico, aggiungerei, regge fino al marzo del 2020.
Dopo le elezioni del 1948, il ruolo dei cattolici nella ricostruzione ne esce fortificato oppure no?
Sicuramente le elezioni del 48, a differenza di quelle del 46, si caratterizzano per un clima completamente diverso. Mentre quelle del 46 evidenziano la necessità di tutte le famiglie politiche di contarsi, di capire quanto si sarebbe pesato all'interno della dinamica costituzionale, quelle del 48 sono le più politiche. Perché il momento del compromesso storico, il momento del confronto è finito perché la Costituzione è stata approvata e inizia la competizione politica. Sono le elezioni in cui i comunisti e i socialisti si uniscono per andare all'attacco della Democrazia Cristiana. Un attacco che non riesce solo ed esclusivamente perché una componente socialista non entra nel fronte popolare e quindi fa in modo che le due forze politiche non prendano complessivamente quel 38% che avevano preso all'Assemblea Costituente, ma si fermino al 30%, con il 7% che viene preso da questi socialisti indipendenti, che poi saranno il nucleo sostanziale su cui nasceranno poi nascerà il cosiddetto Partito Socialdemocratico. Ebbene, la componente cattolica nel 48 esce forte, raccoglie effettivamente il sacrificio che aveva fatto, i frutti del sacrificio che aveva compiuto nell'impostare le prime dinamiche politico-istituzionali, le prime dinamiche parlamentari nell'ottica del dialogo, ma anche di una profonda e radicata consapevolezza della differenza delle vedute e con l'orgoglio, se così posso dire, o la consapevolezza o la voglia di difendere quei valori senza vergognarsi di essi. Elemento questo che effettivamente poi si perderà e verrà a far sentire il suo peso specifico nei decenni successivi. La componente cattolica è nella società forte perché innanzitutto guida in molte aree del paese una presenza della comunità e delle, diciamo così, aree che vedono nella cosiddetta Italia dei campanili una continuità di vedute e di presenza che, ad esempio, gli altri partiti di sinistra ancora non hanno e non avranno mai. Dall'altra parte, la continuità e la presenza dei cattolici è visivamente percepibile perché le prime potremmo dire i primi dispositivi di legge, le prime iniziative economiche e le prime iniziative, diciamo così, anche legate al mondo dell'istruzione, ravvisano e danno alla componente cattolica un ruolo di rilievo, che viene giocato, almeno in quella fase, in una volontà propositiva di difesa e di anche potremmo dire proliferazione dei valori cristiani della società come fatto identitario su cui ricostruire un'identità che l'Italia ormai non aveva più, che era quella dell'Italia fascista, che era venuta meno, giustamente da questo punto di vista. E quindi come tale la componente cattolica è assolutamente protagonista, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista culturale. Pensiamo a quelle che poi vedremo in un altro appuntamento essere tutte le realtà universitarie che dai cosiddetti gruppi universitari fascisti, dai GUF, di fatto occupano quello spazio e creano le condizioni per per un movimento di laureati dell'Azione Cattolica, che in molte regioni del sud Italia, tanto per dirne una, sono l'unica palestra di vita e di formazione culturale dei giovani universitari e che poi il Partito Comunista cercherà di rincorrere creando il sistema delle cosiddette sezioni del partito stesso per rubare spazio a quel tipo di esperienza. Ma all'inizio la bandiera della cultura, la bandiera dell'impegno civile, la bandiera di quello che noi oggi chiamiamo volontariato e che all'epoca era volontarismo, è assolutamente una bandiera che è portata avanti dagli organismi e dalle organizzazioni che facevano capo o comunque guardavano e alla Chiesa e alla Democrazia Cristiana.
Infine, l'identità e la visione cristiana dei valori nell'Italia della ricostruzione riescono a imporsi o vengono soffocati dagli aspetti più deleteri di un'americanizzazione dei costumi?
Allora, questo è un aspetto che va assolutamente sottolineato. L'Italia, nella prima fase dell'intervento economico, del piano Marshall, degli aiuti americani, degli aiuti che vengono dall'America, risulta assolutamente indenne dal virus del consumismo. Gli italiani, anche recependo una serie di cambiamenti e di facilitazioni economiche che aiutano la ricostruzione, manterranno di fatto in qualche modo integralmente la propria forma mentis di persone, famiglie, individui attenti alle logiche della parsimonia e attenti a dare la priorità alle cose spirituali rispetto che a quelle materiali. Cioè, Ci vorranno poi, sarà con la diffusione della televisione che questo verrà meno e con le prime pubblicità di carosello e i primi passaggi che poi vedremo nello specifico in un altro appuntamento che sanciranno il passaggio dalla parsimonia al consumo. Ma nell'Italia dell'immediato dopoguerra, l'Italia che arriva almeno fino al 55 e quindi appunto ha la diffusione poi nelle case della televisione è un'Italia che moralmente regge botta e non si fa contagiare immediatamente dal virus del consumo. Faccio un esempio per capirci. L'Italia del 48, che riceve i primi aiuti del piano Marshall, non è la Russia degli anni 90 che fa la fila davanti ai primi McDonald's che aprono. Cioè c'è da noi un subconscio e un terreno, un DNA, un humus valoriale che non fa e non genera una corsa al consumo e alle gioie del consumo. C'è una oculata gestione di un nuovo benessere che si intravede, ma che però permeerà e continuerà a permeare la società italiana almeno fino al 68 di un DNA forte impermeabile a questo tipo di derivazioni, che poi purtroppo con il ricambio generazionale porterà poi a essere introitato anche da noi. Però in questa fase c'è molto di valoriale, e c'è molto argine alle cattive abitudini che l'americanizzazione avrebbe poi portato in Italia.
Possiamo dire che quello che sta accadendo anche oggi con le nuove ideologie che vengono spinte non fanno tanto presa sulle vecchie generazioni quanto ne fanno sulle nuove. Quindi forse ecco, ha funzionato allo stesso modo anche a quei tempi. La generazione che veniva dalla guerra, che l'aveva combattuta, che ne era appena venuta fuori, ovviamente era immune a tutto ciò, in quanto ovviamente è stata abituata, è stata cresciuta in maniera totalmente diversa, quando poi invece le nuove leve, i nuovi giovani, ecco, cresciuti già con la televisione, insomma, sono cresciuti in un mondo che era ovviamente già molto diverso.
Sì, e poi anche perché, almeno diciamo alla cesura del Concilio Vaticano II, fino a quel momento la società italiana cattolica, culturalmente ancor prima che da un punto di vista religioso, attenzione, io faccio questo ragionamento a livello culturale innanzitutto, la popolazione italiana, la cosiddetta maggioranza silenziosa, è fatta di persone che almeno fino al 68 sanno di poter contare su una chiesa che fa propri i valori della tradizione. Ed è il motivo per il quale vi è attaccamento in Italia alle tradizioni, intese come momenti che hanno sempre un'origine, un alveo spirituale e che poi aprono anche a momenti di festa, a momenti di condivisione. Ma il Natale, fino a quegli anni, è un Natale vissuto in modo frugale, dove alla gioia della festa e alla gioia, diciamo così, dello stare insieme, non si sovrappone, non si sovrascrive l'infatuazione consumistica, ma si vive prima il momento religioso della festa e poi quello chiaramente anche vistosamente goliardico dello stare insieme. Quindi questo è un elemento che va assolutamente sottolineato e che tira in ballo ed evidenzia come almeno fino alla metà degli anni 60, nonostante il primo decennio di televisione, le coscienze non sono colonizzate dall'americanismo di facciata, dal consumismo e dalla superficialità degli eventi, ma sono ancora, soprattutto nelle aree rurali, ma ancora anche in quelle metropolitane che stanno iniziando a cambiare volto, consapevoli della loro identità, che nel caso italiano, ripeto, è un'identità assolutamente cattolica. Perché l'Italia è da quel momento in poi, e lo era sempre stata anche prima, una nazione fatta innanzitutto di cattolici, perché anche molta parte degli elettori dei partiti di sinistra in primis si riconoscono come cattolici.
Mi viene in mente solo un'ultima cosa, che è la questione del Sud Italia, che anche questo è un macro argomento che probabilmente tratteremo magari in altra sede, ecco, come ha vissuto questi primi anni di Repubblica.
Allora, per quanto riguarda questo aspetto, che cercheremo poi di sviscerare meglio quando parleremo degli anni 70 e quando parleremo di come la teoria delle aree depresse cambierà il volto del Mezzogiorno con l'industrializzazione, la creazione di quelle che poi verranno chiamate tristemente le cattedrali nel deserto, è la parte del paese che regge di più questa botta, perché è la parte del paese dove il peso specifico del campanile rimane ancora come simbolo di identità e di cultura non solo religiosa, ma proprio anche di vita quotidiana. E lo vedremo quando analizzeremo anche i trend dei consumi degli italiani, con dei documenti che citeremo, evidenziando come nelle aree del Mezzogiorno, sia maggiormente sentita quella identità, rurale da una parte, contadina dall'altra, ma soprattutto cattolica di conservazione della propria identità come elemento su cui costruire l'azione quotidiana, appunto, della propria famiglia e sul modo anche di sentire la famiglia in un modo completamente diverso rispetto a quello che sarà poi, dopo soprattutto il divorzio, il modo di intendere la famiglia chiusa nelle cellule e negli alveari delle case popolari delle grandi città italiane, ivi in primis Milano, Torino, quella del triangolo industriale e poi in prospettiva, anche se in modo diverso, anche in parte la stessa capitale.
Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo di condividere i contenuti del canale per aiutarci a crescere e a diffondere sempre più la verità. In più, se ne avete la possibilità, ecco, sosteneteci anche con una donazione per permetterci di creare sempre nuovi contenuti come questo. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.